Buongiorno, siete ascolto di Radio Onda Rossa, 10 e 12 minuti. Questa abbiamo appena ascoltato la rassegna stampa lunedì mattina. È tempo di Spazio Comunicazioni che cominceremo più avanti. Per il momento ci dedichiamo alle elezioni che si sono tenute ieri in Turchia e che ancora adesso sono abbastanza vaghe per quanto riguarda i risultati. E comunque sembra che si debba andare a un ballottaggio, prima insperato da una parte, poi sperato, che visto che le proiezioni davano Erdogan in grosso vantaggio. Comunque adesso ne parleremo sia con i compagni che sono lì, sia con qualcun altro che sta a Roma, e soprattutto abbiamo qui con noi Vincenzo Migliucci.
Bene, allora grazie della giornata, che è importante da poter comunicare, perché come dicevamo tra di noi, alla vigilia di queste elezioni in Italia e in Europa è stata data poca attenzione e voce a un'elezione invece talmente importante per questo crinale medio orientale che rappresenta la Turchia, non solo, ma soprattutto la Turchia di Erdogan, che ha assunto caratteristiche, come dire, geopolitiche inaspettate precedentemente, addirittura mediatore di pace tra la guerra tra Ucraina e Russia, per non parlare ovviamente delle pretese che ha nel Mediterraneo, no? Che arrivano fino giù alla Libia, passando per la Grecia come al solito, passando per il gas, insomma, che è una delle vicende ovviamente ormai decisive in questa novità, insomma, che post pandemia nella guerra a carattere mondiale. Vedete che salti pindarici fa il Zelensky, che viene qui, doveva venire, non so, a prendere il cazziatone da Papa Francesco, forse sì, forse no, ma lui è andato dritto come un fuso, essendo appoggiato dai peggiori guerrafondai dell'Europa, a partire dal governo Meloni, per poi arrivare appunto in Germania, e da Germania il salto della quaglia direttamente in Inghilterra. E chissà, sta facendo il pieno d'armi, ecco, questo il concetto è sicuro, insomma, anche perché questa controffensiva annunciata più volte non si sa dove, come comincia, forse si sa come comincia, no? Il tentativo di liberare i territori dall'offensiva russa, e dove andrà a finire invece, perché tutto potrebbe essere lecito poi in termini di guerra e via di seguito. Per cui le elezioni in Turchia rappresentano un crinale strategico della geopolitica, e le cose come sono andate fino a questo momento appunto prevedono che si vada al ballottaggio tra due settimane tra i due candidati presidenti, Erdogan e l'altro, ovviamente con un nome difficilissimo. Mi limito a dare i primi caratteri cirillici, Kilic, insomma, no, eccetera. E vabbè, e appunto la tua introduzione diceva inaspettata, e poi quantomeno meno male che è andata così, è proprio così. E adesso sentirete dalla voce dei nostri interlocutori, che si chiamano dal punto di vista politico osservatori internazionali. Sono anni che mandiamo giù gli osservatori internazionali, quest'anno erano 403, e dei nostri ce ne sono ben 7, ovviamente avete saputo l'altro ieri, abbiamo dato comunicazione della compagna giornalista che non è stata fatta entrare direttamente a Istanbul, e poi abbiamo scoperto nel lungo decreto di espulsione, è scritto purtroppo l'80% in turco, però quel 20% d'inglese, che lei era stata già dichiarata indesiderata nel 2018, però non gli avevano comunicato niente, se no ovviamente mica siamo stupidi, non sarebbe nemmeno partita a buttare via 650 euro, voglio dire, del viaggio, insomma, da questo punto di vista. Quindi questo è un'altra falla in tutta questa storia, perché io vengo lì per fare il mio mestiere da giornalista, oppure vengo lì perché sono artista, oppure sono avvocato, eccetera, non mi fanno entrare, non mi dicono nemmeno perché non mi hanno fatto entrare, e poi mi accorgo che nel pezzo di carta c'è scritto che ero stato dichiarata indesiderata, eccetera eccetera. Quindi è un altro motivo, voglio dire, di poter incazzarsi un pochettino e di affidare anche alla carta bollata una qualche indignazione, insomma, in qualche misura. Allora, detto questo, i dati che nudi e secchi, che sono ancora neanche definitivi, sono quelli che l'Erdogan, dato dal punto di vista della sua comunicazione, e che poi è diventata comunicazione ufficiale, molto al di sopra del 50%, insomma 55-57%, poi piano piano, e invece c'è stata questa rimonta, ma quale rimonta poi? È una furbizia di chi gestisce il sistema elettorale, cioè le grandi metropoli sono state messe per ultime, insomma, i voti, e poi non è che c'è stato lì il sistema degli exit poll oppure delle previsioni dei primi numeri diffusi sul territorio. Hanno dato i numeri alla rinfusa, e ovviamente il furbo che ha fatto, ha messo per primo i numeri che venivano dall'Anatolia, insomma, no?
accreditando una sua vittoria,
come dire, entusiasmando, come dire, a fare già le attività di come dire, uscita in piazza e cose di questa natura. E poi mano a mano sono arrivati i voti dell'Occidente, tra virgolette, sono arrivati i voti di Istanbul, sono arrivati i voti di Izmir, sono arrivati voti ancora sulla costa, insomma, di altre grosse città, insomma, eccetera, che hanno pareggiato, addirittura hanno messo sotto schiaffo il sultano, e così che è andato sotto, e il risultato, come dire, diciamo ufficioso, perché quello ufficiale non c'è, è che lui ha ottenuto il 49,3% di coloro i quali sono andati a votare, che sono una quantità enorme, perché le attese ce n'erano tantissime, 88% di votanti, che è una cifra come dire bulgara, si diceva una volta, insomma, no, eccetera. Mentre il suo sfidante, il Kilic del Partito Repubblicano, ne ha avuti 45, mancherebbero addirittura il 5%, probabilmente quel 5% che ha preso quell'ulteriore candidato, che pure lui è un candidato di tre partiti di estrema destra, così viene acclarato. Ovviamente non abbiamo mai troppo approfondito chi è questo soggetto, ovviamente, eccetera, e che quindi addirittura sta alla destra dei lupi grigi, che sono gli alleati invece di Erdogan. E non so chi farà la differenza, perché il ballottaggio è un'altra cosa, diciamocelo pure, insomma, l'abbiamo visto anche in Brasile con Lula, insomma, no, eccetera, o in altre occasioni di situazioni, tutto potrebbe essere ribaltato, in Colombia prima di Lula, ovviamente, eccetera, tutte queste storie qui, ma anche in Italia poi avvengono di queste normalità, magari quello è arrivato quasi a sfiorare la vittoria al primo turno, invece poi al secondo turno si trova o perché la gente non va più a votare perché si è stufata, oppure perché è più convincente il candidato dell'opposizione, può succedere di tutto. Certo è che lo sentirete dalla voce dei nostri interlocutori, c'è un po' di delusione, ecco, questo è il concetto, parola che può assumere tante sfumature, insomma, no, eccetera, però io l'ho avvertita anche ieri, l'ho sentita anche dentro di me, avendo partecipato fin dalle 17 fino alle 10 di sera allo spoglio cosiddetto indiretto che avveniva presso il centro Ararat, dove c'erano qualche centinaio di curde e curdi che si sono, come dire, più volte arrivati, poi sono ripartiti, poi sono tornati, insomma, no, eccetera, e scorrevano le immagini della loro televisione in curdo, e si vedevano, insomma, le differenze del voto che avveniva, se era in Anatolia, se era sulla costa, se era nelle grandi metropoli, se era direttamente invece nel Kurdistan più pieno, insomma, eccetera, se era nelle zone del terremoto. E notavamo, per esempio, nelle zone del terremoto, che è recentissimo, che ha fatto quel popò di disastri, oltre 50.000, ma qualcuno dice sono molto di più, morti, insomma, no, eccetera, con quei palazzi venuti giù come burro, che sono palazzi costruiti anche dalla gestione dei 20 anni di Erdogan, ovviamente, in Turchia, e cose di questa natura. E vi ricordate le immagini che lui si è portato pure nelle zone terremotate, e c'è stata gente che gli ha rimbrottato, insomma, no? Che gli ha detto pane pane vino al vino, però ve ne approfittate. E quella era l'Anatolia profonda, eppure anche lì vedevi percentuali 53-56% o 60%, dico, ma gli basta mai alla popolazione? Non ci basta mai anche qui in Italia, no? Nei nostri profondi reconditi, ovviamente, eccetera, ancora voti per partito che ti ha rovinato la vita, insomma, no? Eccetera. E ti accorgi che la struttura che ha messo in piedi, questa struttura di un partito musulmano, come dire, no? Tra virgolette democratico, vedi un po' quante ne ha combinate, ovviamente c'era, che fa parte della famiglia dei Fratelli Musulmani, hanno una capacità, come dire, di intelaiatura nei confronti della società, e ovviamente a cui i capoccia politici danno un rispetto, un riguardo, ovviamente un sostegno estremamente profondo, e loro li ripagano con questa tela d'aragno che sta su tutto il territorio, che è fatta di assistenza, è fatta di come dire, asili nido, strutture scolastiche confessionali e quant'altro, ovviamente, eccetera, che sostiene anche l'indigenza la procura il sistema, che è gestito, esatto, da loro, Fratelli Musulmani, e poi c'è
arriva l'elemosina.
Arriva chiaramente poi come seconda attività.
È un po' come il giro degli oratori,
esatto,
in una città cattolica.
Sì, un po' erano i nostri anni 50, quando la Democrazia Cristiana aveva tutte queste strutture tentacolari, ovviamente, eccetera, che recuperava soprattutto nel profondo sud, ma anche a nord, il voto infinitesimale, condannando appunto gli spergiuri del vecchio Partito Comunista e quant'altro. Beh, tant'è, questo è, perché se no non si capisce, insomma, perché avvengono questi passaggi di cui va tenuto conto, non c'è dubbio, perché se no, presi dall'entusiasmo, e dici, sono passati 20 anni, ne ha fatte de cotte e de crude, si è inventato un golpe, è entrato dentro la storia, il destino, che poi non è così, perché i terremoti ci stanno tutti i giorni in Turchia, voglio dire, eccetera, soprattutto purtroppo in Anatolia, che sta su due faglie, no? Come si dice, la faglia europea e la faglia africana, quindi tutte e due convergono per rompere le palle alla gente che ci abita lì dentro, ed è che è sempre povera gente, ovviamente, eccetera, e questo è il passaggio, e appunto avvengono poi di tutto e di più, perché alla fine il percorso che lo ha portato alla ricandidatura, e che ha messo in gioco ovviamente in elezioni sicuramente che possiamo considerare democratica, alla stregua di quelle che sono avvenute in Brasile, che avvengono qui in Italia, quindi non c'è stata fino a questo momento, lo sentiremo anche, gliela facciamo una domanda ai nostri interlocutori, se c'è stato qualche broglio o qualcosa di questo genere ce lo diranno, ma le cose si sono svolte normalmente, anzi qualcuno di loro diceva sono andate meglio del 2018, quando un po' di atteggiamento più feroce, più autoritario ce l'abbiamo avuto, anche ne siamo stati, come dire, testimoni di tutto questo. Riguardo al Parlamento, perché le elezioni non erano solamente presidenziali, erano anche parlamentari, hanno seguito lo stesso corso, perché l'insieme dei partiti che appoggiavano l'Erdogan hanno ottenuto 324 almeno seggi, questa è la proiezione, su 600 seggi che è costituito il Parlamento, quindi hanno la maggioranza relativa dal punto di vista del Parlamento, e quelli del partito del candidato oppositore ne hanno avuti 211, e la lista invece in cui c'è l'HDP, che ha dovuto costruire una coalizione perché c'era il rischio che l'HDP veniva sciolto dalla Costituzione e che quindi venivano annullati anche i propri risultati elettorali, ha ottenuto 65 seggi. Cioè, in definitiva, io ho fatto un confronto con le elezioni del 2018, il partito di governo, il partito di Erdogan, ha perso 20 seggi, che è una guisquiglia di fronte ovviamente
al disastro combinato,
e che quindi che volete, quindi possiamo essere soddisfatti perché l'HDP mantiene prepotentemente un certo numero di seggi, perché ne mantiene 65 su 67 dell'altra tornata elettorale, quindi ha pesato pure sull'HDP il fatto di aver appoggiato il candidato centrista, ecco, diciamolo così, ovviamente no, perché dice ma come, basta tutto il male che questi ci hanno fatto, ancora li votate, eppure era giusto votarli nella tattica, ovviamente no, se no si disperdevano i voti, e ci hai provato e ci stai ancora provando a togliere lo scettro ad Erdogan. Beh, tutti sono passaggi sicuramente decisi. L'ultima osservazione, giusto per darvela tutte quante, c'è il voto all'estero, che ovviamente hanno votato molto tempo prima ed è stato annunciato come risultato molto prima del risultato finale provvisorio, ovviamente, eccetera. E si nota qui la cosa più importante, è che dove sta la maggioranza dei curdi e dei turchi, diciamo, da questo punto di vista, cioè la Germania, oltre 3 milioni persone che sono ormai insediate, sono tedeschi a tutti gli effetti, parliamoci chiaro, qualcuno di loro partecipa pure alle elezioni come seconda, terza generazione, elezioni in Germania, nei Länder ovviamente c'era, sono candidati, come del resto sono candidati in Svezia, sono candidati in altri paesi, in Austria per esempio c'è qualche candidato curdo, insomma, e via di seguito. Beh, in Germania Erdogan ha preso il 65% dei voti. Adesso non ho le percentuali di quanta gente è andata a votare sui 3 milioni aventi diritto, ovviamente lì, ma anche ne fossero andati a votare la metà, ovviamente è un'enormità, ovviamente, cioè, pensate il rapporto con l'Italia, che nelle liste c'erano circa 20.000 persone, di fronte a 3 milioni e mezzo, voi capite bene che il rapporto com'è.
Enorme, sì, numeri che probabilmente ingenuamente non ci aspettavamo, però come abbiamo letto nei giorni passati, nei scarni articoli che hanno riguardato l'attesa di queste elezioni in Turchia e di come le cancellerie europee comunque non avessero mosso una paglia contro Erdogan, anzi da molti sia addirittura considerata la cosa migliore che potesse succedere, ossia il riconfermarsi alla presidenza di questo personaggio, anche perché poi lui rappresenta un po' il cane da guardia dell'Europa per quanto riguarda immigrazione e molto altri che sono poi gli interessi economici dei potenti alle nostre latitudini.
Bene, allora se riusciamo cominciamo a telefonare il nostro primo interlocutore, se ci risponde ovviamente così ci dirà dalla loro viva voce quello che hanno visto con i loro occhi e ieri sera sono stati come noi presso le sedi ovviamente dei partiti, del Partito Verde in cui è inserita anche l'HDP, così capiamo un attimo come va a questo momento, quali sono le loro valutazioni che avranno fatto sicuramente insieme a chi li ospita, insomma, in qualche misura, e poi ci aggiorneremo ovviamente di volta in volta. Ecco, probabilmente ci sta rispondendo. Ecco, adesso li abbiamo. Pronto?
Pronto, Vincenzo, Renato.
Renato, bendì, allora a te la parola ovviamente su quello che avete visto con i vostri occhi e quello che avete altrettanto visto oggi o ha partecipato riguardo ai risultati del voto.
Sì, Vincenzo, nel senso che quello che abbiamo visto, noi abbiamo visto rispetto alle altre elezioni una pressione minore delle forze di polizia, dell'esercito attorno ai seggi elettorali, anche quasi pochissimi posti di blocco, c'è meno pressione. Abbiamo girato per diversi paesi e siamo arrivati fino alla diga dove c'è lo sbarramento del Tigri. Con un entusiasmo fortissimo dei compagni del partito, questo della sinistra verde, tantissimo entusiasmo. Poi abbiamo visto che sono cominciate anche delle restrizioni sì, che è successa anche a noi. Ci hanno fermato in un posto di blocco perché eravamo stati segnalati, e da allora in poi non abbiamo più avuto l'accesso ai seggi. Per fortuna che erano le ultime tre scuole e non all'inizio. Quello che si respirava ieri era un clima di cambiamento, c'era una convinzione enorme su un cambiamento e quindi su una vittoria, non dico al primo turno, ma con un'affermazione del leader kemalista molto sopra a quello dell'HP di Erdogan. Questo non c'è stato. Ieri sera siamo stati alla sede qui di Mardin dell'HDP e chiaramente si respirava non una bella aria. Chiaramente ci sono le indicazioni, cioè le proiezioni del voto, che ancora non è definitivo. Fino a ora siamo al 98 virgola qualche cosa, ancora non è quello finale, che però da Erdogan chiaramente sopra il candidato kemalista. Ma la cosa più dura è la flessione grossa che ha avuto il partito della sinistra verde rispetto all'HDP, che rispetto a quello che si vede oggi si attestano all'8,8%. Fortunatamente c'è stato l'abbassamento della soglia dell'entrata in Parlamento al 7%, quindi il partito dovrebbe entrare. L'affermazione di Erdogan è accompagnata anche all'affermazione dei partiti di Erdogan, che conquistano praticamente il Parlamento. Ci sono stati diversi brogli elettorali a Suruç, a Urfa, a Diyarbakir, anche a Istanbul, e su questo ci sono arrivati filmati gravi di tanti brogli, ma chiaramente noi abbiamo anche una difficoltà enorme a interagire con loro che attualmente sono quasi blindati, parlano poco perché stanno capendo come agire rispetto alla prossima tornata elettorale, che sarà il 28. Ieri in piazza qui non è sceso nessuno, almeno dove siamo noi. C'è stata una grande manifestazione a favore di Erdogan sia ad Ankara che a Istanbul. I compagni sono stati in modo cauto a casa. Aspettiamo più tardi i risultati veramente definitivi, che ci daranno il quadro completo di qual è il distacco fra i due candidati, fra il kemalista ed Erdogan, perché rispetto alle agenzie indipendenti ci dovrebbe essere la quasi parità, rispetto all'agenzia governativa invece c'è la distanza di almeno 4 punti. Questo è quello che stiamo registrando ora. Quello che ti ripeto, la pressione poliziesca sembra che questa volta sia stata molto più scarsa che rispetto alle altre volte.
Renato, grazie di questo resoconto. Intanto, poi se ci possiamo ritornare su durante la giornata e al limite anche domani mattina quando state per ripartire, in modo che ci date l'ulteriore confronto delle cose che tu ci hai appena comunicato, che i risultati appunto non sono definitivi e che potrebbero variare riguardo al defalco che c'è tra il candidato Erdogan e il candidato dell'opposizione. Io, scorrendo ieri, essendo stato per oltre 5 ore ad Ararat a scorrere i risultati che erano tutti in curdo turco, ovviamente, eccetera. Però leggevo quando passava Mardin, quando passava Batman, quando passava Usibain, oppure altre località che conosco dal punto di vista del Kurdistan, eccetera, che lì il risultato comunque è stato grosso, è stato mantenuto, sì, un grosso, sì, risultato.
Sì. Come dire. Ti interrompo, Vincenzo, qui tutte queste zone storiche di presenza dell'HDP c'è stata. Si è andata benissimo, come si è andata benissimo in tutte le zone della costa. Questi sono andati bene, cioè, il partito di Erdogan ha stravinto in Anatolia e in tutta nella pancia molle della Turchia, cioè, mentre proprio qui nelle zone dove stiamo noi si è tenuto abbastanza, si è tenuto sia come partito della sinistra verde che come alleanza kemalista, certo. Questo è certo, almeno.
Renato, se hai altre cose da dircelo, se no ci facciamo un altro appuntamento anche in pomeriggio, oppure te l'ho detto, domani mattina come resoconto finale.
Va bene, ci possiamo sentire dopo le 4 e vediamo se ci sono notizie più chiare e più precise.
Grazie a te, grazie a tutti voi e buona permanenza.
Ciao Vincenzo.
Ciao. Ecco, allora, intanto non era Domenico, era Renato, compagno di Palermo, eccetera, e adesso se sentiamo l'avvocato, vediamo se ci risponde, perché vorremmo chiedergli anche, sapete, la rete del legale che i curdi, gli avvocati, i giuristi curdi hanno tratteggiato in tutti questi anni, è veramente enorme, insomma, anche perché i giuristi a livello mondiale più volte si sono spesi ovviamente sulla difesa della difesa, perché arrestano come folletti un sacco dei giuristi e si trovano spesso e volentieri tutti in galera, insomma, come ce ne sono nel grande processone, ovviamente, eccetera, che Erdogan ha fatto e che ha stabilito in primo grado di comminare pene che vanno da 30 anni fino a 16 anni, capite bene, no? Come sono sotto schiaffo un po' tutte le categorie democratiche, perché poi di questo si tratta, avvocati, giornalisti, scrittori, professori universitari, professori di scuola media, chi ne più ne metta.
Riguardanti soprattutto una parte sola, insomma. E se non basti questo alle persone per capire la differenza tra una democrazia e una dittatura, e comunque vogliono evidentemente in qualche maniera continuare, e non sappiamo proprio che pesci prendere. Mi veniva una curiosità, la Repubblica dà per completato lo spoglio delle schede, il nostro compagno diceva che ancora c'è qualcosa da fare, più avanti vedremo chi dice la cosa giusta. 49,24%, mi viene da pensare che qualcuno pagherà per questo mancato 0,7% che allontana Erdogan dalla vittoria al primo turno, e a seconda di chi pagherà capiremo anche in che punto del governo, dello Stato sia stato diciamo destinato a elaborare i dati, evidentemente a fare una visione partigiana dello scrutinio, perché se una di queste cose pensavo, quest'anno particolarmente tranquilli sono stati i seggi, come ci hanno detto anche i compagni giù in Turchia, probabilmente da qualche altra parte si era pensato di stravolgere in qualche maniera le elezioni, almeno così visto dal punto maligno mio, è quello che penso. Intanto dovrebbe essere con noi l'avvocato che cerchiamo, eccoci.
Ezio, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, allora abbiamo introdotto ovviamente la situazione che si è sviluppata, i risultati anche ancorché provvisori della vicenda, ne parliamo con te, ma soprattutto sapevo che tu eri sceso per un'altra missione, la missione di sostegno ovviamente agli avvocati curdi, turchi, che di recente nel grande processone sono stati condannati a pene come dire, enormi da ogni punto di vista e che soffrono in quelle carceri altrettante pene aggiuntive da questo punto di vista. Faccio intanto resoconto su questa vicenda.
Beh, sono andato a trovare i colleghi carcerati venerdì scorso. Ho trascorso molte ore con loro, che peraltro psicologicamente stanno benissimo, ancorché la carcerazione sia molto dura. Abbiamo parlato sia del processo sia più in generale delle prospettive politiche. Per quanto riguarda il processo, loro attendono fiduciosamente, perlomeno così dicono, la Cassazione, che non potrà non rilevare i marchiani, tra virgolette chiamiamoli errori, in realtà violazioni di legge volute e coltivate da tutti i tribunali che hanno analizzato il caso. Analizzato si fa per dire, perché anche l'ultima sentenza era un copia e incolla delle precedenti e niente altro, nessun interesse per ciò che le loro difese avevano detto, nessuna come dire, argomentazione in contrario e così via. Ma così funzionano le cose qui. Certamente abbiamo invece discusso molto di quelle che potrebbero essere le loro prospettive ove dovesse vincere l'opposizione la tornata elettorale, che oggi si configura come una doppia tornata elettorale perché ci sarà il ballottaggio. E quindi diciamo che se non sulle cose di fondo come la crisi economica e tanti altri malanni che affliggono il paese, perlomeno sul tema dei diritti si potesse avere un, come vogliamo definirlo, un gradino, sia pur minimo, verso l'alto, verso il maggiore rispetto. Di questo abbiamo discusso. Devo dire, i tre colleghi con cui ho parlato, Selgiuk, che era il responsabile del loro gruppo di avvocati democratici, Barkin Tintik, la sorella di Ebru, e Oya Arslan, una giovane collega, ultima a essere entrata in carcere, tutti e tre loro non voteranno, pur potendo votare anche dal carcere, non voteranno, convinti come sono che sulle cose importanti non ci sarà una grossa differenza fra Kılıçdaroğlu ed Erdogan. Io non ero d'accordo, ma mi sono tenuto le mie, come dire, le mie riserve, come è logico, rispettando anche la loro posizione.
Ezio, allora, i risultati ancora non sono definitivi, ma insomma certificano che entrambi i candidati non hanno raggiunto quel 50%
sì,
più uno.
Sì,
ci
sì.
Sarà questo ballottaggio il 28 e ho mandato in onda precedentemente le realtà dei nostri osservatori internazionali che in particolare che sono stati nel territorio di Mardin e dintorni, ovviamente
sì.
Dicevano che non c'era stata nessuna manifestazione e che c'è stata una certa delusione rispetto alle grandi aspettative. Hai verificato anche tu questa sorta di delusione?
Un pochino sì, sai, io sono stato a Istanbul e Istanbul, come al solito, insieme a Izmir e soprattutto Izmir, ma tutto sommato anche Ankara, sono le grandi città in cui l'opposizione in ogni modo si è affermata, ha affermato la propria forza, sia pure non altrettanto forte quanto nelle ultime amministrative. Lo stesso naturalmente vale anche per la zona in cui sono andati gli altri osservatori, vale a dire nel sud-est della Turchia, diciamo pure nel Kurdistan, dove ci sono state lì sì forti affermazioni dell'HDP, del partito curdo di sinistra. Definirlo curdo è improprio, esatto, perché si atteggia come partito di sinistra con una forte base curda, ma giustamente le loro aspirazioni sono a rappresentare non soltanto i curdi, ma tutta la realtà della vera opposizione di sinistra. E non è andata, laggiù è andata come ci si aspettava, una fortissima affermazione. Tutto il resto del paese è una Turchia divisa, vale a dire c'è i centri diciamo pure più occidentalizzati, comunque che esprimono delle realtà più grandi e più complesse, e tutta la fascia costiera del Mediterraneo, quasi tutta, oltre al sud-est della Turchia, al Kurdistan e zone limitrofe, esprime una chiarissima volontà di cambiamento, mentre l'Anatolia profonda e la costa del Mar Nero esprimono una incapacità o una non volontà di andare a un cambiamento e preferiscono arroccarsi su la vecchia dittatura di Erdogan. Giocano fattori di interessi, certamente. Basti pensare che persino in una città come Hatay, che è stata colpita dal terremoto e dalle responsabilità del terremoto e del dopo terremoto in capo al governo di Erdogan, non ha espresso una volontà di andare al cambiamento. Mi sembra abbastanza significativo questo dato. Così è, e i conti andranno fatti a lungo termine, intanto a breve termine vedere se il 28 l'opposizione riuscirà a portare tutti i suoi e un po' più dei suoi al voto per se stessa, oppure se Erdogan avrà campo libero, magari alleandosi con quel terzo incomodo disposto a tutto, devo dire, perché non si muove all'interno di una linea politica chiara. Ha già detto con chiarezza che lui darà indicazione a quel di votare quel partito che lo designerà come vicepresidente, e questo la dice lunga sul calibro di questa persona e delle sue indicazioni. Quindi sarà una battaglia per l'opposizione durissima, ma niente affatto persa in partenza, perché potrebbe essere anzi un momento di coscienza e di riscatto per l'intera Turchia.
Ce l'auguriamo. Ezio, quando stai tornando?
Io ritorno in Italia mercoledì. Forse ritornerò a Istanbul per il ballottaggio, ma questo è un pochino da vedere a seconda dei programmi e a seconda di come si configura la cosa. Se si andasse ad una radicalizzazione anche nelle piazze, faccio per dire, e allora può darsi che valga la pena di tornare. Colpisce il fatto che sia nel momento elettorale sia nel momento post elettorale, a parte qualche piccola manifestazione pro Erdogan davanti al suo palazzo e così via, tutto si è svolto, come dire, in termini abbastanza ordinari e abbastanza calmi, segno di, come dire, di una profonda civiltà che secondo me è introiettata nei turchi, che sanno come si vive e come si campa. Poi certo le scelte politiche in senso stretto possono essere diverse.
Ezio, noi ti ringraziamo e ovviamente in ogni occasione, sia che sarai in Turchia sia che sarai a Pisa, ci risentiamo così commenteremo insieme il risultato.
Va bene.
D'accordo, ciao di nuovo, buona permanenza.
Grazie.
Bene, noi intanto uno stacco musicale, poi avremo l'interlocutore Wiki se ci risponde. Ovviamente so che deve partire perché oggi a Firenze c'è un premio ovviamente intitolato un martire ovviamente eccetera, e si porteranno lì e commenteranno le elezioni da Firenze.
Thank you.
Ilmaz, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Tutto a posto?
Sì, certo.
So che sei in partenza per Firenze. Firenze, dici due parole su che l'iniziativa di Firenze intanto.
Sì, a Firenze oggi con Comune di Firenze, Consiglio Comunale, Sindaco, abbiamo una cerimonia verso alle 16 con fratello e nipote di Havrin Khalef, perché il comune ha accettato che dare premio di Comune Firenze per diritti umani, la lotta per dialogo che facendo persone. Allora questo anno hanno deciso dare Havrin Khalef, che voi conoscete, 2019 jihadisti hanno ucciso la città di Grisbi e Serikanie quando hanno, Turchia ha invaso quella zona. Allora il pomeriggio andiamo lì per quella cerimonia.
Bene, allora grazie di questa comunicazione. Io ho già presentato un po', mi sono messo in collegamento con i nostri osservatori internazionali da Mardin e poi ho parlato con l'avvocato Ezio Manzione da Istanbul, che era andato nelle carceri a sentire i nostri compagni giuristi che sono incarcerati nel grande processone e via di seguito. Eppure lui le valutazioni che davano, ovviamente ridendo, ma allora qual è il pensiero? Che ne dite di queste elezioni? C'è un po' di delusione in giro, punto interrogativo? Dici la tua valutazione.
No, comunque dobbiamo dire che questa elezione era abbastanza difficile per noi, per curdi, perché non siamo riusciti ad andare con HDP quella elezione, quando non potevamo andare con quello partito, non potevamo avere soldi contribuito da statale, non potevamo avere nostri membri su seggi in istituto elezione, perché per forza dovevamo andare con un altro partito elezione. E allora abbiamo deciso Sinistra Verde, però tutti quegli avvantaggi che aveva HDP abbiamo perso. Il secondo punto era un corto tempo che i curdi non conoscevano quella Sinistra Verde, tantissime persone anche hanno sbagliato quando andavano su seggi. Per esempio noi siamo andati con Sinistra Verde, invece un parte di cittadini curdi hanno votato per Sinistra direttamente. Il terzo punto importante secondo me di più, e questo è anche una scelta, che noi non abbiamo presentato il nostro candidato per presidenziale, abbiamo direttamente votato per Kılıçdaroğlu, e questo anche era un disvantaggio, perché se avevamo candidato sia per Camera dei Deputati sia per presidenziali, potevamo avere di più, una percentuale di più. Non siamo riusciti purtroppo, perché comunque il popolo, il genere, tutti non pensano stessa cosa, tutti non hanno stessa idea che dirigenti partito hanno deciso così. Per quello secondo me questo era anche un disvantaggio per i nostri cittadini, anche il nostro partito. Allora finale rimasto per ballottaggio, elezione il 28 maggio succederà, abbiamo perso un punto come blocco o alleanza di lavoro e libertà, perché 2018 abbiamo preso 11,7, questa volta abbiamo preso quasi 11%. Abbiamo perso anche un deputato, l'altra volta abbiamo vinto 67, questa volta 66, però questo non è solo problema di percentuale, anche problema che il nostro alleanza, il partito lavoratori turchi, loro hanno sotto di blocco, però è andato con loro lista. E allora per questo motivo tante città potevamo vincere almeno altri 5-6 deputati insieme, se stavamo su stessa lista. Invece con questo metodo divisi i voti, e allora non siamo riusciti a vincere questi 5-6 deputati.
Eh sì, sono cose che bisogna calcolarle tutte, voglio dire, perché il nemico è più forte, se no, da questo punto di vista. Ma tenuto conto appunto anche di queste vicende che tu illustravi, e hai fatto bene a farlo in maniera molto laica e quindi senza nascondersi dietro un dito o niente le nostre anche difficoltà, che speranza c'è riguardo ovviamente al ballottaggio? Perché ovviamente le difficoltà non è che non ci sono. Ci siamo domandati, alla luce di tutto questo, quanto è profondo questo entroterra, come dire, turco, no? Dove tra religione, tra patriarcato, tra fratelli musulmani, grande capacità manovriera che ha il sultano di poter distribuire a pioggia le rapine che fa del suo comparto militare industriale. Abbiamo la percezione che è una grande battaglia quella per il ballottaggio del 28.
Secondo me per ballottaggio ancora Kılıçdaroğlu ha un chance per 50% vincere almeno, perché comunque lui ha preso 45%, Erdoğan ha preso 49%, un altro ha preso 5%, che grande suo voti di quello persone che Muharrem İnce ritirato, almeno 3% voti di Sinan Oğan sono voti di Muharrem İnce. Quelli non volevano votare per Kılıçdaroğlu, perché comunque quando hanno visto che Muharrem İnce è ritirato, loro hanno votato per Sinan Oğan. Invece secondo me per ballottaggio questi 3% automaticamente tornerà a Kılıçdaroğlu. Anche Sinan Oğan non sappiamo cosa farà, se Erdoğan promette oppure una proposta per essere ministero o vicepresidente paese, può andare con Erdoğan, anche può andare con Kılıçdaroğlu rispetto negoziamenti eccetera, però come dicevo ancora 50% ha chance per Kılıçdaroğlu. Gente che doveva votare per Erdoğan quasi tutti sono andati su seggi e hanno votato, però secondo me un piccolo percentuale che se andavano su seggio votavano per Kılıçdaroğlu non sono andati. Anche possiamo dire per curdi anche questa cosa. E allora se queste due settimane sia opposizione come sei partiti, Kılıçdaroğlu, anche sindaci, sia Istanbul, Ankara, se lavorano bene, se curdi possono mobilizzare meglio, perché questa volta di più difficile purtroppo, secondo me Kılıçdaroğlu può vincere. Però se tranquillamente dicono va bene, noi già abbiamo una forza, senza un bel lavoro, senza nuovo programma, senza nuovo mobilizzazione, abbastanza difficile. Non è solo per Kılıçdaroğlu, anche questo per Erdoğan, anche perché non è facile portare 50 milioni di persone su seggi per votare. In nessun parte del mondo 87-88% gente non va a votare, però in Turchia è successo questa volta. Però secondo me per ballottaggio se Kılıçdaroğlu lavora bene può convincere sia curdi sia altri partiti, anche laici, questa volta nuovamente ha chance per vincere minimo un 50%.
Irmaz, ce lo auguriamo, quindi faremo di tutto per attendere questo buon esito delle prossime elezioni. Dipenderà anche dal voto all'estero. Abbiamo notato in questa chiacchierata di questa mattina che per esempio in Germania e in Francia il voto all'estero è andato male per il candidato dell'opposizione. Erdogan c'ha ancora un grandissimo seguito, insomma pure lì bisognerà lavorarci in profondità, a differenza dell'Italia dove invece Erdogan è stato sconfitto dal voto, insomma.
Sì, no, è giusto, non solo quella cosa, anche tantissime indagini che è successo, loro non sapevano voti esteri dove vanno. 1.800.000 persone ha votato esteri. Non solo questa cosa, anche quasi gli ultimi 10 anni Turchia ha dato 1 milione arabi cittadinanza, questi sono gran parte arabi siriani, però anche Egitto, Qatar, Emirati, Giordania. Per quello quando andiamo a vedere tantissimi paesi arabi sono cittadini turchi, non sono turchi origine, doppia cittadinanza, anche loro hanno votato per Erdogan.
E vabbè, si sa, insomma, il sultano ne fa tutti i colori, alla vigilia ha detto che voleva aumentare del doppio lo stipendio ai dipendenti pubblici, ha ripromesso case dappertutto, che se sono come quelle del terremoto è meglio neanche avvicinarsi, ovviamente, eccetera. E ovviamente sappiamo qual è il metodo dei fratelli musulmani, con le questue, con tutti i buoni possibili e immaginabili, insomma tutti i regali che si possono mettere. Va bene, allora grazie di questa chiacchierata e ci aggiorniamo ovviamente, perché saremo molto attenti per il ballottaggio.
Va bene, molto grazie, buon lavoro.
Ciao. Di nuovo, buon viaggio.
Ciao.
Bene, allora per quanto riguarda la vicenda turca la chiudiamo qui, ci torneremo sopra perché ovviamente avremo occasione anche di far conoscere mano a mano che cosa capita su quel territorio. 2 settimane non sono tantissime, però stante questa enorme tensione ovviamente e questa sfida, questa possibilità che c'è ancora in atto, sicuramente gli occhi devono essere appuntati ovviamente su quel quadrante del Medio Oriente così importante. E prima di concludere però volevo solo dirvi che giornata è quella di oggi, perché oggi è il 15 di maggio, 75 anni fa in Palestina c'era la Nakba, cioè la catastrofe, come la chiamano loro, perché nasceva lo Stato di Israele, e lo Stato di Israele non è che nasceva così bello come in fiore, democratico come ce lo presentano eccetera, ma era uno dei massimi livelli della deterrenza nei confronti del popolo autoctono che stava in quel territorio appunto del Medio Oriente, nell'antica Palestina ovviamente eccetera. Oggi di quell'antica Palestina non ce n'è rimasto quasi più niente, insomma, diciamo sì e no, sarà meno di un terzo ovviamente di quello che era, e vive sotto un giogo che è banale quasi definirlo dell'apartheid, insomma è molto di più, per se abbiamo conosciuto ovviamente almeno dal punto di vista superficiale che cos'era l'apartheid sudafricana, insomma quella israeliana è molto molto molto peggio, insomma è un'ottundenza totale che veramente bisogna comprendere il valore assoluto che assume nei giovani, soprattutto che nascono e rischiano di morire estremamente giovani, la resistenza palestinese. Io credo, dico una banalità, che imparano a essere resistenze nella pancia della mamma, insomma, no, eccetera, perché le mamme si espongono ovviamente mentre nascituro cresce a tutte le manifestazioni, a tutto quel sangue che c'è in giro, a tutte quelle angosce, quei pianti, insomma, no, eccetera. Per cui è un valore assoluto quello che si ripete nelle nuove generazioni. che per fortuna trascendono anche dall'esercizio dei partiti e partitacci palestinesi, ovviamente, eccetera, che ovviamente non hanno corrisposto alle attese della popolazione minuta, ovviamente, eccetera, che avrebbe desiderato una resistenza, un'organizzazione per la liberazione o quantomeno per l'uscita da queste condizioni, adeguata ovviamente alla risulta, invece non è così, insomma, eccetera. Quindi noi facciamo un augurio a queste nuove generazioni affinché siano loro gli interpreti della nuova Palestina e che tutti noi possiamo continuare a contribuire, e l'invito è sempre e comunque alle nuove generazioni italiane a rendersi sempre conto, mentre crescono, mentre dispongono ovviamente le loro critiche nei confronti della società, da quella generale che per ultimo l'ultima generazione fa, no? Dicendo: noi siamo l'ultima generazione, ancora c'è stata a processare perché abbiamo messo un po' di vernice lavabile davanti al Senato, mandate a quel paese tutti quanti, e non sanno più rispondere, no? Se non attaccarsi al fumo della pipa, ma avete imbrattato le istituzioni, ma quello è un muro, voglio dire, quale simbolicità c'ha? Giusto per dire, da quelli a quell'altri che combattono ovviamente con le tende, perché il prezzo delle case in affitto è talmente pesante che grava sui genitori, ovviamente, no? Grava come fuori sede in una situazione già difficile, per non parlare ovviamente dei disastri ambientali, in cui a mattina se ne dobbiamo svegliare sempre con angoscia: è arrivato un terremoto, è arrivata un'alluvione, è arrivata la siccità. No, ci sono programmi anche intelligenti che vengono fatti a farci capire il disastro presente, no? Non quello annunciato ormai da questo punto di vista. Per cui è l'invito sempre a queste nuove generazioni, quello che io ricordo sempre e volentieri, quello del Che Guevara, ovviamente, ai propri figli mentre se ne stava andando nel senso lo stavano uccidendo, la lettera l'aveva scritta prima ai propri figlioli, dicendo: in qualsiasi posto del mondo voi andiate o guardate, ovviamente ricordatevi sempre di avere passione per tutte le vicende, ovviamente, di quelli che stanno peggio di noi. Ecco, questo per dire che se manca questo afflato, e quindi l'afflato nei confronti del popolo palestinese, del popolo curdo, del popolo sarawi, nei popoli oppressi di tutto il mondo, a fine che cazzo di vita è? Scusate il termine, insomma, il francesismo. Grazie.